Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up!
Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.
Salve, un caro saluto a tutte le persone in ascolto. Questa è Restiamo Animali, la trasmissione animalista, antispecista e vegan che racconta l'attualità, il progredire delle idee, il cambiare degli stili di vita mettendo al centro dell'attenzione e delle notizie gli animali non umani. È la puntata numero 836 e parleremo di orsi sorprendentemente grassi, dei danni collaterali della caccia, chiamiamoli così. Parleremo di straordinarie mobilitazioni animaliste in Brasile e ospiteremo un nuovo intervento di Troglodita Tribe. La scelta dei brani musicali e la confezione sonora della puntata sono di Gianluca Masala. La ricetta è firmata a sorpresa da Anna Granata. Morti e 31 feriti. È il bilancio di sangue umano versato per l'ultima stagione di caccia. È un bilancio pesante, terribile. 11 vite perdute inutilmente, banalmente. Ma non c'è da stupirsi. Ogni anno, con regolarità matematica, decine di persone restano vittime dei cosiddetti incidenti di caccia, cioè colpi di fucile mal indirizzati, esplosioni impreviste, maneggiamenti maldestri delle armi da fuoco. E ogni anno questa notizia, questo bilancio, fa poca notizia, perché mal si concilia con la retorica bucolica e tradizionalista che accompagna la pratica della caccia, descritta regolarmente come una atavica usanza umana, in contatto diretto con la natura. I dati sui morti e feriti sono stati raccolti anche quest'anno dall'associazione Vittime della Caccia, che basa il suo censimento su fonti per lo più giornalistiche. Sono cifre, fra l'altro, che non includono il recente caso dei Monti Nebro di Messina, con 3 cacciatori trovati morti nel bosco, uccisi a colpi di arma da fuoco. Una vicenda sulla quale sono ancora in corso le indagini. Scendendo in profondità nell'analisi dei dati, si scopre che delle 42 vittime umane, un morto e 9 feriti non avevano nulla a che vedere con l'attività venatoria. Semplicemente queste persone si sono trovate sulla traiettoria dei proiettili. Questo particolare rimanda alla pericolosità sociale della pratica della caccia, un'attività che ipoteca pesantemente la qualità della vita nelle nostre campagne, perché la vista di uomini armati, spesso in gruppo, non è mai un bel vedere e perché il paesaggio sonoro inquinato dagli spari non è un bel sentire. È una realtà ben nota. Il sangue umano, di 42 persone, si somma dunque a un fiume di orrore e morte animale. Il numero di animali uccisi, feriti, mutilati, in ogni stagione di caccia è pressoché incalcolabile ed è una delle brutture della nostra società. Eppure, nonostante tutto, la caccia continua ad essere consentita e i cacciatori, ma anche i produttori di armi e munizioni e degli altri accessori acquistati dai cacciatori, continuano ad avere ampio sostegno politico. Si moltiplicano le leggi e i provvedimenti a favore della caccia, specie nell'ultimo periodo, con l'estrema destra di governo che non fa mistero di sentirsi rappresentante diretta del mondo venatorio. L'unica donna politica a commentare i dati sulle vittime umane della caccia, curiosamente, è proprio un esponente della destra, l'onorevole Michela Vittoria Brambilla, che del resto ha fatto dell'animalismo, declinato ovviamente a modo suo, una bandiera anche elettorale. Brambilla, che è presidente della Lega Italiana Difesa Animali e Ambiente e dell'intergruppo parlamentare per i diritti degli animali, ha detto molto chiaramente che la caccia è una pratica barbara e desueta, per fortuna già in declino, che deve essere solo fermata. La maggioranza parlamentare della quale fa parte, ahi noi, non la pensa così e l'abolizione della caccia non è nelle idee e nelle intenzioni, nemmeno dell'attuale opposizione. Ma tutto questo un giorno cambierà, perché la lotta per l'abolizione della caccia continua e il consenso della cittadinanza cresce. come sanno bene anche i cacciatori e le loro associazioni, che non a caso in questi anni hanno intensificato sia l'attività di lobbying sia i tentativi, in realtà spesso maldestri, di ripulitura della propria immagine. Vale la pena riportare in conclusione le parole di Lev Tolstoj, il grande scrittore russo. «Sono stato, ha scritto una volta, cacciatore appassionato per molti anni. Anzi, la caccia era per me un'occupazione molto seria. Il rimorso, dapprima appena percettibile nella mia coscienza, si ingrandì a poco, se ne impadronì interamente, la scosse e finì con l'inquietarmi seriamente. Dovetti guardare la verità in faccia ed allora compresi la crudeltà della caccia. Ora in essa non vedo che un atto inumano e sanguinario, degno solamente di selvaggi e di uomini che conducono una vita senza coscienza, che non si armonizza con la civiltà e col grado di sviluppo a cui noi ci crediamo arrivati. Tomorrow begins today. Tomorrow begins today. I know of a place not so far away where no government holds sway, where no prime minister will be given the time of day, where every person demands to have a say. And they say tomorrow begins today. They say tomorrow begins today. So I know I must find a way. I'm leaving, leaving today, to where no fences may bar my way, where my imagination can be led astray. They say tomorrow begins today. They say tomorrow begins today. Come tutti, ma in modo particolare per la nostra attenzione al mondo degli animali non umani, noi di Restiamo Animali siamo particolarmente preoccupati per gli effetti tangibili, qui e ora, del surriscaldamento del pianeta, dovuto ai cosiddetti cambiamenti climatici. Un'espressione che andrebbe finalmente corretta nel discorso pubblico, perché non sembra appropriato parlare, con termine neutro, di cambiamenti, ma semmai di collasso, di catastrofe. In questo quadro sappiamo che sono gli ambienti estremi, quelli più difficili e delicati per la vita animale, i più esposti al collasso. È il caso della vita nell'Artico e nelle altre zone coperte da ghiacci. Sono aree poco abitate dalla specie umana, ma che ospitano molti animali selvatici. In questo ambito c'è una sorprendente notizia scientifica che arriva dalle isole Svalbard, piccolo arcipelago collocato fra la costa norvegese e il Polo Nord. Sono isole remote, ma conosciutissime per alcune loro particolarità. Per gli orsi polari, intanto, popolarissimi, e per la Banca dei Semi, un deposito in cui sono conservati, grazie alle temperature polari, i semi di innumerevoli specie vegetali. Un patrimonio dell'umanità che viene difeso nel ghiaccio. Ebbene, la notizia è che nonostante il progressivo arretramento dei ghiacci, pare che nei dintorni delle isole Svalbard le condizioni fisiche delle popolazioni di orsi polari siano migliorate significativamente negli ultimi anni. Gli orsi evidentemente devono aver trovato una forma di compensazione, riuscendo a proteggere se stessi nonostante la riduzione del ghiaccio marino, che è il loro habitat naturale. Questo risultato emerge da uno studio pubblicato sulla rivista Scientific Reports, condotto dai ricercatori dell'Istituto Polare Norvegese. Il team, guidato da Jon Haars, ha valutato 1188 misurazioni corporee, condotte fra 1992 e 2019 su 770 orsi adulti. Il gruppo di ricerca ha confrontato le variazioni dell'indice di composizione corporea degli orsi, un indicatore delle riserve di grasso e delle condizioni fisiche, con il numero di giorni senza ghiaccio nella regione del mare di Barents nell'arco di 27 anni. Stando a quanto emerge dall'indagine, sebbene il numero di giorni senza ghiaccio sia aumentato di circa 4 all'anno, l'indice di composizione corporea medio degli orsi polari adulti è aumentato dopo il 2000. Ciò indica che le riserve di grasso sono cresciute nonostante la diminuzione dei livelli di ghiaccio marino. Questa rilevazione sorprende perché la riduzione dei ghiacci in altre zone del pianeta ha costretto gli orsi a muoversi e nuotare di più per trovare cibo e a trascorrere più tempo sulla terraferma, dovendo ricorrere alle riserve di grasso e quindi dimagrendo. È così che molte popolazioni di orsi polari si sono trovate a rischio di morire di fame. Nel caso delle Svalbard, le condizioni fisiche degli orsi sono peggiorate fra 95 e 2000 per poi migliorare nuovamente negli anni successivi. Secondo Jon Aars, che ha guidato la ricerca, si tratta ovviamente di una buona notizia, nonostante in nessun'altra zona dell'Artide il ghiaccio marino sia scomparso così in fretta. Una possibile spiegazione di questo fenomeno potrebbe essere che mentre gli orsi di altre popolazioni non cacciano abitualmente sulla terraferma, perché il dispendio energetico non vale le calorie che si riesce ad acquisire attraverso la caccia, gli orsi delle Svalbard sono più abituati a vivere anche in terraferma e quindi hanno potuto affrontare più agevolmente le ristrettezze dovute alla riduzione dei ghiacci. La buona notizia della salute degli orsi delle Svalbard quindi contiene anche una cattiva notizia, e cioè il fatto che il loro caso non è replicabile altrove. E in aggiunta, gli autori dello studio avvertono che a un certo punto, se la riduzione dei ghiacci continuerà, come pare assai probabile, l'ecosistema finirà per superare un punto di non ritorno e potrebbe subire cambiamenti così gravi che in futuro, come ha detto ancora Jon Aars, sarà più difficile essere un orso polare anche alle isole Svalbard. La storia dell'animalismo, dell'attivismo animalista, per molto tempo è corsa in parallelo con le altre forme di impegno sociale e politico. C'era una barriera che le separava, da una parte la lotta per i diritti civili e sociali delle persone umane e dall'altra quella per garantire tutele e diritti fondamentali anche agli animali. Oggi non è più così, sia a livello teorico con l'avvento della prospettiva dell'antispecismo politico, sia nella prassi, con casi sempre più numerosi di commistione fra lotte sociali e lotte animaliste. Alle volte capitano anche eventi enormi e sorprendenti, come quello che sta avvenendo in Brasile, con le mobilitazioni di piazza per protestare e chiedere giustizia dopo le torture e l'uccisione di Oreia, un cane randagio, anziano, amato, curato, alimentato dalla comunità di Paia Brava a Florianópolis, nel sud del paese, che è stato torturato da 4 adolescenti di famiglie benestanti e poi ucciso nella notte fra il 3 e 4 gennaio scorso. Il caso, come ha riferito anche l'agenzia ANSA, ha suscitato indignazione nazionale. Oreia era il classico cane di quartiere, proprietà di nessuno e amico di tutti. Era diventato la mascotte degli abitanti del posto, che gli avevano anche costruito una cuccia sulla spiaggia. Oreia, con la sua morte, è diventato il simbolo di un Brasile che chiede giustizia e riapre il dibattito sull'impunità. Con l'hashtag Justicia por Oreia, rilanciato milioni di volte sui social, il caso è rapidamente diventato virale, attirando l'attenzione dei media tradizionali e dei politici nazionali. Perfino la First Lady Yanira Lula da Silva, moglie del presidente, ha espresso tristezza e indignazione per la fine di Oreia, solidarizzando con chi se ne prendeva cura e osservando che la brutalità non nasce dal nulla, ma si coltiva nell'omissione e nell'impunità. E la ricerca e la punizione dei colpevoli a questo punto è l'obiettivo delle mobilitazioni. La Polizia Civile dello Stato di Santa Catarina ha aperto 2 filoni distinti di indagine. Il primo riguarda i 4 adolescenti, di età compresa fra i 12 e i 17 anni. Il secondo filone riguarda le pressioni sui testimoni da parte di 2 genitori e di uno zio dei minori. Queste persone sono accusate di aver minacciato il portiere che aveva assistito all'aggressione nel tentativo di ostacolare le indagini. Il caso, dicevamo, ha suscitato un'ondata di emozione fra la popolazione e sono state indette manifestazioni in diverse città del paese per chiedere che l'episodio non venga archiviato e che i responsabili, anche se appartenenti a famiglie benestanti, siano puniti. Si stima che in Brasile circa 30 milioni di cani vivano in strada. Sono quindi una presenza abituale in tanti quartieri. Ed è probabilmente anche per questo che la fine di Oreia ha smosso così tanto le coscienze.
Mundo maladainha, un feitio di oração, una barriga di água benta leva minha embarcação para como eu vou me chamar, maninho? Eu sei quem vai me batizar. Na noite fria eu vou lhe consolar. Serei vigia da agonia que o seresteiro.
Fabio e Lella, noti come Troglodita Tribe, sono collaboratori di lungo corso di Restiamo Animali. Scrittori e artisti assai versatili, leggono le cose del mondo nella prospettiva dell'antispecismo. Nel loro ultimo libro, Maledette Favole, si sono cimentati in una lettura critica delle fiabe per adulti e bambini, ricevendo molti apprezzamenti. Oggi commentano per noi un'importante notizia riguardante i maltrattamenti genetici.
Gattesche novità dall'Olanda. In Olanda, dal 1 gennaio 2026, non sarà più possibile possedere un gatto Scottish Fold o Sphinx. Si tratta di due razze sottoposte a maltrattamento genetico che, come è noto, impone notevoli sofferenze fisiche. Lo Scottish Fold è il gatto con le orecchie ripiegate in avanti, una sorta di origami che gli conferisce la tipica espressione da cucciolo indifeso e spaurito. Ma la mutazione che ha prodotto questa caratteristica così ricercata e alla moda ha conseguenze su tutto lo scheletro dell'animale, che si sviluppa in modo anomalo, producendo dolore, coinvolgendo anche le narici così poco sviluppate da rendere difficoltosa la respirazione per tutta la vita. Lo Sphinx è invece il famoso gatto completamente privo di pelo, anche lui ricercato per il suo aspetto statuario, anomalo, inquietante, anche lui, proprio per questa caratteristica, sottoposto a sofferenze causate da gravi problemi alla pelle.
La buona notizia è che l'Olanda vieta l'allevamento, la vendita e anche la detenzione di tali gatti, proprio riconoscendo l'aspetto ignobile determinato dal maltrattamento genetico messo in atto con il solo scopo di assecondare criteri estetici, criteri su cui puntualmente si basano le scelte di chi compra questi animali.
L'elenco di queste manipolazioni, particolarmente utili al mercato del pet, è davvero lungo ed è anche la dimostrazione che non siamo di fronte a eccezioni, a episodi estremi messi in atto da pochi allevatori senza scrupoli. È proprio una tendenza che caratterizza il nostro immaginario legato agli animali che vivono con noi, al modo in cui li consideriamo, amati e coccolati più come bambole di pezza che come individui senzienti, sono merci che devono soddisfare specifiche richieste estetiche e comportamentali.
Il dolore fisico causato dal maltrattamento genetico in fondo è solo la punta di un iceberg che si chiama antropocentrismo, un iceberg dove tutto ruota intorno a noi, dove tutto è merce che deve soddisfarci, dove è molto difficile, persino ridicolo, pensare a cani e gatti come persone con le quali stringere relazioni paritarie, di amicizia e solidarietà, per esempio.
Il divieto imposto dall'Olanda è un bel segnale perché non dispone la cessazione di una razza che potrebbe essere pericolosa per noi, per la nostra sicurezza, come è avvenuto recentemente per l'American Bully XL nel Regno Unito, ma riconosce quanto quella stessa manipolazione sia inaccettabile per gli animali che la subiscono. Questo spostamento del soggetto di una disposizione legale è un leggero scossone al nostro cieco antropocentrismo. Pare finalmente annunciare che su questo pianeta non ci siamo solo noi e soprattutto tutto quello che facciamo non ha conseguenze solo sull'umano.
Una buona notizia, certo, ma anche una notizia che mostra quanto il processo di liberazione collettiva sia ancora ad uno stadio primitivo, una fase in cui è ancora necessario riconoscere quanto sia folle e cinico giocare con le caratteristiche genetiche degli altri terrestri, solo per divertimento. Solo perché può rendere denaro.
Questa settimana abbiamo concesso un turno di riposo a Gabriele Palloni, il nostro tosco vegan chef, il quale viene brillantemente sostituito da Anna Granata, nota come musicista, ma capace di creatività anche in cucina. Sentiamo che cosa ha pensato per questo suo debutto gastronomico con Restiamo Animali.
Il pasto gentile è un frigorifero senza crudeltà.
Salve a tutti! Lungi dal voler competere con la cucina del mitico vegan chef Gabriele Palloni, che di solito tiene questa rubrica, mi cimento con una ricetta a cui amo dedicarmi nei pomeriggi un po' freddi e piovosi, quando desidero produrre una buona dose di endorfine. Non me ne voglia la mia grande famiglia partenopea, ma ho scelto di spiegarvi come cucinare profumatissimi biscotti casalinghi che ricordano un po' i mostaccioli napoletani e che chiameremo biscotti sciò sciò. Sciò inverno, sciò tristezza. Cominciamo col prendere nota degli ingredienti. 500 g di farina, 300 g di zucchero, 250 g di acqua, 150 g di granella di mandorle, 30 g di cacao amaro in polvere, la scorza grattugiata di due arance, 3 g di ammoniaca per dolci, 500 g di cioccolato fondente per la copertura e dulcis in fundo, l'ingrediente più importante, un mix di spezie che i napoletani chiamano pisto. Quella del pisto è una ricetta ben precisa ed è possibile trovarlo in commercio o anche online. Però la nostra versione casalinga prevede che ci si arrangi anche approssimando le dosi delle nostre spezie. Pestiamo insieme 5 g di noce moscata in polvere, 2 chiodi di garofano, 13 g di cannella in polvere, 2 fiori di anice stellato, 5 g di semi di coriandolo, circa 10 g di pepe bianco e 8 g di zenzero essiccato. In questo modo otteniamo circa 40 g del mix di spezie. Ne useremo solo 5 per i nostri biscotti e il resto possiamo conservarlo in un barattolino ben chiuso in frigorifero. Prima di utilizzare il mix di spezie, però, tostiamolo un po' in padella per esaltarne tutto il profumo. Per preparare l'impasto, procuriamoci una ciotola capiente e versiamo la farina, poi lo zucchero e la granella di mandorle, che può essere fatta in casa sminuzzando accuratamente delle mandorle e lasciando qualche pezzo un po' più grandino che ci troveremo poi nel biscotto con grande soddisfazione. Poi setacciamo nella ciotola il nostro mix di spezie, il cacao amaro e l'ammoniaca per dolci. Infine grattugiamo la scorza di 2 arance, stando attenti a non prendere la parte bianca. Mescoliamo tutte queste polveri e lentamente a filo versiamo l'acqua, mentre con l'altra mano amalgamiamo questi ingredienti. Quando l'impasto ha preso un po' di consistenza, trasferiamolo su un piano di lavoro e impastiamo e creiamo un panetto che avvolgiamo in un foglio di carta forno e conserviamo in frigorifero per un'oretta. Tolto dal frigo, mettiamo il panetto su un foglio di carta forno e lo copriamo con un altro foglio su cui passiamo con un mattarello fino a stendere l'impasto e a ottenere una sfoglia di circa 1 cm. A questo punto togliamo il foglio di carta forno superiore e con un bicchiere rovesciato otteniamo delle forme rotonde. Appoggiamole su un foglio della stessa carta, posto su una leccarda, ben distanziate per evitare che, lievitando un po', al caldo si tocchino tra loro. Cuociamo in forno statico a 180 gradi per circa 18-20 minuti. Quindi lasciamo raffreddare e nel frattempo sciogliamo la cioccolata fondente che poi verseremo su ciascun biscotto coprendo tutta la superficie superiore. La parte più difficile però viene ora, attendere con pazienza che si raffreddino. Emporté par la foule qui nous traîne, nous entraîne, nous éloigne l'un de l'autre, j'ai l'outre de jambes de bain. Ma leçon de moi voix s'étouffe dans la rire des autres. Et j'écris de douleur, des fureurs et des rages, je pleure.
Per questa puntata è tutto, vi saluta la redazione di Restiamo Animali, composta da Camilla Lattanzi, Anna Granata, Valentina Baronti, Roberta Marino, Gianluca Masala, Gianni Ferrarò, Gabriele Palloni, Luca Dandi e chi vi parla, Lorenzo Guadagnucci. L'appuntamento con Restiamo Animali è fra una settimana esatta, stesse onde, stessa ora.
Restiamo animali.
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 Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.